soprattutto per mettere in prospettiva quello che andiamo a fare oggi. Si vede abbastanza sullo schermo? Sì. Per mettere in prospettiva quello che andiamo a fare oggi, perché, come dire, è una lezione conclusiva e che quindi da un certo punto di vista rimette a posto una serie di cose. Quindi non è l'ultima lezione che facciamo, però è una lezione che, diciamo, fa chiudere fa chiudere un cerchio. Allora, andiamo alla nostra pagina. Ok. E andiamo, sperando che sia stata inserita giustamente online. Ok, ventesima, diciannovesima, non ho aggiornato, avevo la sensazione di non averla aggiornata, però l'ho messa dentro, mi sono scordato di aggiornare questa parte qua, va bene, d'accordo. Allora, è la lezione 20, quindi ovviamente, siccome è già in linea nuova, 20, poi raggiungerò la pagina, d'accordo, avete capito il ragionamento, non ho aggiornato la pagina di sistema. Allora, facciamo grosso modo un rapido secondo ripasso di che cosa è successo questo corso, puntualizzando alcune delle ultime lezioni che sono molto propedeutica all'ultima. Come abbiamo visto, questo corso funziona con una serie di cicli. Come abbiamo visto, ciascuno di questi cicli è caratterizzato, adesso avete capito meglio questa struttura, è caratterizzata da una serie di polarità. E queste polarità sono rappresentate da una parte dalle alcune caratteristiche dell'ambiente informatico, e come ambiente informatico noi intendiamo un grande contenitore che va da fatti tecnici a fatti oppure di natura, come dire, sociopolitica. Da una parte, dall'altra sostanzialmente ogni ciclo vi spinge a riflettere su alcuni ambienti tipicamente informatici, chiedendovi anche delle azioni concrete di comprensione o di attuazione o comunque di inserimento. Quindi il primo ciclo era questo che aveva riguardato l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca contemporanea. Siamo il centro dal punto di vista dell'operatività e la creazione della vostra pagina web, cosa che evidentemente in questo contesto secondo noi non ha un valore soltanto pratico, anche se ce l'ha, ma ha una serie di rilevanza anche dal punto di vista, come dire, simbolico anche, no? Vi ha fatto capire che in questo mondo è un mondo in cui c'è una possibilità di operare non attraverso dei classici modelli imposti dall'alto verso il basso, ma in fondo ci sono campi di possibilità, di espressione, di comunicazione che sono invertiti, no? E sostanzialmente quindi ne possiamo trarre vantaggio se abbiamo interesse o non interesse a farlo. Quindi questo fatto che noi comunichiamo prima attraverso il blog e poi attraverso le pagine web è un fatto, diciamo, costitutivo importante. Abbiamo fatto tutto questo ciclo, vi ricordate, partendo dalla prolusione e avanzando progressivamente nei vari settori, muovendoci all'interno di questo discorso. Soprattutto abbiamo centrato il problema della comunicazione, dell'informazione in questa fase come prima risposta del mondo dell'architettura ad alcuni processi che sono messi in moto da un mondo completamente diverso, che è un mondo in cui l'informazione e la comunicazione entra al primo passo. Quindi, come dire, da un certo punto di vista è anche abbastanza naturale che di nuovo, attraverso uno strano ragionamento, uno strano circolo logico, però rientrano in gioco dei fatti in fondo sostanzialmente rimossi dal focus dell'architettura storicamente data, perché è chiaro che il focus dell'architettura in ambito industriale e meccanica era la sua propria forza di funzionamento, era nel funzionamento che era il suo valore essenziale, legato a una civiltà industriale, quindi diciamo in qualche maniera la forza dell'architettura era il suo stesso funzionamento. Quindi altre domande, come dire, sono improprie, non so come dire, sono fuori dal campo del tuo paradigma. All'architettura industriale, no, all'architettura nata all'interno del paradigma industriale, non puoi chiedere altro. Qual è la ragione della tua esistenza? Qual è la ragione dell'esistenza di una macchina? L'esistenza di una macchina è funzionale e tutto si muove in questa logica. E quindi, come dire, da un certo punto di vista, anche all'interno dell'architettura il significato principale rivendicato, perseguito, era quello del suo stesso funzionamento. Ma in un'epoca di nuovo come la nostra, in cui l'informazione e la comunicazione diventano, diciamo, fatti decisivi, la domanda ritorna in qualche maniera legittima. E se voi domandate a uno swatch qual è il tuo senso, il tuo significato, lo swatch non vi potrà mai rispondere che il mio significato è funzionare, perché non è la natura dello swatch essere quello. Lo swatch è perché, diciamo, comunica, investe in una serie di altre direzioni, non è più il suo stesso funzionamento il motivo d'uso, perché come lo so c'è il milioni di altri oggetti che orologi funzionano esattamente nella stessa cosa, quindi non è più quello. E così anche un po' nel campo dell'architettura non basta, diciamo, il funzionamento, si ricercano anche altre questioni. Alcune di queste altre questioni hanno a vedere a livello superficiale con un problema che potremmo chiamare pubblicitario o comunicativo tout court. In realtà, mano a mano che ci si entra dentro, si capisce che la sfida è più complessa, no? La sfida è come alcuni aspetti fondamentali del paradigma informatico vengono a essere incorporati in una nuova idea di architettura, e questo è il problema. E quindi, come dire, si apre un altro tipo di ragionamento, un altro tipo di domanda. Il secondo ciclo è il ciclo dedicato al mondo raster. Allora, caro Leopoldo, tu non sei venuto ieri, l'altra volta, e ti sei persa una di quelle mie storiche arrabbiature, che erano molto significative, però molto, come dire, plastiche nella sua essenza. Adesso te la spiego. L'arrabbiatura era la seguente, che ho letto da qualche parte, gli altri lo sanno tutti, ma adesso a tuo uso e consumo, avevo letto da qualche parte che avevano organizzato questo convegno, o questo show, non lo so, un convegno, dal titolo emblematico "E se Leonardo avesse avuto un tablet". Ok? Io in genere non mi arrabbio, è raro che mi arrabbi, e soprattutto tantomeno in rete, e anche in questo caso sono stato freddo come un ghiacciolo, e ho scritto dentro un post di non so di chi fosse, ho detto che a noi non ce ne può portare di meno del fatto che Leonardo avesse o non avesse il tablet, anzi, se noi ragioniamo su come noi abbiamo ragionato all'interno di questo corso, tutti i nostri ragionamenti erano proprio basati sul fatto che Leonardo non avesse il tablet, e l'approccio a degli aspetti cognitivi che riguardano l'informatica erano proprio fatti perché lui non aveva il tablet. E proprio attraverso questa strada che noi entriamo a fondo in alcuni paradigmi informatici, e non attraverso la grande cretinata, perché già quando uno è chiaramente nella cretinata, se Leonardo avesse il tablet. La cosa divertente è che poi, passando 30 secondi, ho notato che altri si erano arrabbiati, quindi non ero io solo che aveva, però io sono stato glaciale su questa cosa. Perché questo? Perché in realtà questo artificio che noi abbiamo inventato, non so, 10 Luca il 4, l'avremmo inventato nel 2000, non so, la prima volta che abbiamo usato questo artificio, forse nel 2002 o forse nel 2001, già nel tuo corso c'era questa cosa, se ben ricordo, di Leonardo, no? È in realtà un artificio retorico estremamente interessante, perché azzera i fatti come dire, tecnologici, e li sposta tutti in una sfera di tipo concettuale, no? Concettuale e cognitiva. E allora capiamo come l'informatico alla base, essendo non altro che una forma di strutturare, diciamo, di cambiare un dato in informazione, tutto sommato i suoi problemi di natura, diciamo, strutturale e cognitiva possono essere affrontati in assenza di tablet o in assenza di computer. Quindi noi abbiamo usato in realtà questa metafora 5 volte, 6 volte, ogni volta affrontando un livello di complessità crescente e un approccio, diciamo, come dire, di costruzione di codice crescente, ecco, questo è, cioè dobbiamo costruire un livello crescente di complessità del codice per andare da un ambiente all'altro. Quindi abbiamo iniziato con questo discorso sul raster dicendo, appunto, la cosa interessante è che in tutti i casi abbiamo sempre adoperato il costrutto della griglia, no? della tabella, che è uno dei costrutti, diciamo, come dire, fondamentale di un pensiero razionalizzante, no? Dividere il mondo in griglia o dividere il mondo in righe e colonne è uno dei modi classici per cominciare a proiettare, come dire, un principio, come dire, che trasforma il caos in informazione. Alla fine è quello, se tu ci ragioni, no? Io proietto una griglia e nell'attimo in cui proietto questa griglia posso cominciare a estrapolare, a trasformare in informazioni un dato, diciamo, generico. Non a caso alcuni di voi che hanno letto, probabilmente, forse qualcuno di voi l'ha letto, il libro di Derrick De Kerckhove, lui fa tutto un ragionamento su questo, l'architettura dell'intelligenza, nella collana, fa tutto un ragionamento in cui la griglia, il linguaggio lineare, no? Destra, sinistra, eccetera, il pensiero greco, sono tutti in realtà in qualche maniera collegati. Chiudiamo la parentesi. Noi abbiamo usato questo sistema della griglia, diciamo, in 5 ambienti successivi, utilizzando sempre quello e dandogli però ovviamente dei valori convenzionali diversi. Siamo partiti dal caso più semplice, in cui la griglia è una bucatura, è una battaglia navale, o c'è o non c'è, attraverso questo noi possiamo creare un'immagine raster, giusto? Abbiamo visto questo, abbiamo visto Photoshop, abbiamo lavorato su alcuni architetti, in particolare gli architetti della superficie, come i cui campioni sono probabilmente Herzog e Meuron, lavorando in questa idea. E poi sostanzialmente avete fatto un autoritratto che si muoveva, diciamo, come risposta a questa cosa. Poi abbiamo visto invece sempre questa griglia non come un concetto di bucatura, ma come, diciamo, una struttura di localizzazione di entità. Di questo si tratta. Il mondo raster muove la griglia come un discorso di coordinate, di localizzazione, e su cui sono, diciamo, come appoggiati, sono veramente appoggiati entità, che sono entità descritte attraverso dei codici, perché c'è l'entità linea, che è diversa come grammatica e come codice dell'entità punti, che è diversa dall'entità poligono, eccetera. Ma è un mondo, diciamo, diverso. Abbiamo capito che questo salto di muoversi sulle entità, su, come dire, un piano localizzativo, ha una serie di conseguenze di non secondaria importanza, anche in ambito di pensiero architettonico. Abbiamo fatto tutto il ragionamento sui layer, che non è altro che uno sviluppo di questa idea, e poi abbiamo visto Peter Eisman come grande architetto dei vettori, non so come dire, e più ci si penso, più questo ragionamento è molto interessante per vedere il suo ragionamento, e siccome avrò fatto circa 15 lezioni su Peter Eisman, naturalmente ognuna è diversa, ovviamente, e se a qualcuno interessa vedere i nuovi sviluppi di questo ragionamento, può andare qua, se gli interessa questa faccenda, ancora c'è un link nascosto, e in questo punto, in cui c'è un ciclo che ho fatto recentemente, ma questa qua, ciascuna di queste è un'ora e mezza, in cui tutto questo discorso che noi abbiamo visto prima in tre ore, due ore, non so quanto è durato, però questa è molto più aperta, diciamo ci sono diverse idee molto interessanti che sono uscite in questa idea, ed è proprio, diciamo, questo aspetto del ragionamento che è insito nel ragionamento vettoriale e che in qualche maniera si descrivono sempre le relazioni spaziali come campi di forze potenziali. Che cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire che io quando faccio una operazione sintattica di questo tipo, di fatto descrivo un campo di forze che supportano una serie di possibili azioni di progetto, indipendentemente se l'azione di progetto la faccio o non la faccio. In questo modo Peter Altman è veramente un architetto, o meglio, l'ho cominciato a chiamare Peter Nino perché è più giusto a questo punto, cioè questa specie di ibridazione concettuale comincia a funzionare abbastanza da questo punto di vista. Cioè immaginate che io ho un approccio completamente scultoreo, no? Immaginate, che vi devo dire, lo stesso Mendelssohn, un architetto molto scultoreo. Nell'atteggiamento scultoreo in qualche maniera non si definiscono i vettori di azioni possibili, perché è proprio un'operazione. Se voi vedete Peter Altman e vedete questo al di là del discorso grafico, voi sempre intuite, fin dalle prime all'ultime, che in realtà lui, il suo tipo di architettura è veramente la descrizione di campi di forze virtuali, virtuali o reali, che possono essere reificate o non reificate in azioni di progetto. E se cominciate a vederlo così, che è una cosa che è abbastanza interessante, è uscita fuori durante questo ciclo di lezioni in maniera abbastanza interessante, questo qui che cos'è? No? Lo vedete anche qui, che cos'è? È la descrizione di un campo di forze possibili entro le quali può nascere, diciamo, il progetto, non è un progetto, è la descrizione di un campo di forze possibili. Allora capite che la questione cambia, no? Allora, mano a mano che si procede lo si ritrova sempre di più questo, perché al di là anche nella stessa grafica, no? Nella stessa grafica, vi ricordate tutto questo ragionamento, questo non è una, diciamo, pezzo che può essere o così o così. Questo non è altro che la descrizione di un campo di possibilità in fondo, all'interno di questa cosa. E come dire, quindi, l'insieme di forze che l'hanno descritto è come se rimanessero lì, non so come dire, è come se fossero forze che tu potresti utilizzare lo stesso, non so come dire, le senti lì dentro, costruite lì dentro, quello che è questo non è soltanto un cavo, è una zona di forze possibili che potrebbero essere attivate, e invece non sono attivate in questa particolare declinazione. È avanti di questo passo, è tutto così. Quindi diciamo, ci sono alcuni di voi che hanno mi hanno commentato, hanno apprezzato la lezione su Altman, però noi andiamo comunque, come dire, le riscriviamo continuamente le cose, ed è giusto riscriverle continuamente, cioè fa proprio parte di un come dire, di una costante interrogazione, no, che tu fai, ed è proprio giusto che sia così, come gli uomini continuano a interrogare, diciamo, la natura e l'universo da 3.000 anni a questa parte, e così noi continuiamo a interrogare, a proiettare, diciamo, idee nelle cose che non sono mai ferme, sono continuamente riscritture, no? Sono continuamente ripensieri, e questo, diciamo, comunque era abbastanza interessante. E quindi siamo nel ciclo del vettore. Dopodiché ci siamo avvicinati a un argomento centrale nella costruzione del corso. Qualcuno mi passa un libro, per favore, una copia del libro? Qualcuno ce l'ha qua? Grazie. Comunque loro sono in prima fila, grazie, Seo. Comunque qua. Allora, anche nella costruzione del libro, cioè le due cose non sono parallele. cioè il libro è in parte parallelo, in parte non parallelo, però sostanzialmente anche il libro che sarà il vostro pane quotidiano, perché tutto quello che tu puoi fare il giorno 30 giugno è che io ti faccio una domanda davanti a tutti e tu non sai rispondere, è una cosa bruttissima nel nostro ambito. È molto peggio che in un ambito che siamo io e te davanti alla cosa, perché tu allo stesso tempo mi descrivi i massimi di sistemi e io con grande piacere, io e noi tutti, ci fa piacere, anzi siamo noi che ti spingiamo a fare i massimi sistemi, e poi io ti domando che cosa è il GIS e tu non sai cosa è il GIS e ci cascano le braccia. In questo contesto, mi spiego? È come dire, da un certo punto di vista è più, è una cosa che uno vuole evitare in particolare proprio perché è un contesto, come dire, di ricerca, non so come dire, no? Questo è il problema. Allora, detto ciò, il libro in realtà ha la progressione simile al corso, anche se non assolutamente identica, però simile al corso. Quindi sostanzialmente siamo arrivati grosso modo alla metà, e quindi siamo arrivati al capitolo assolutamente centrale, sia nel libro, sia nel corso, Marta l'hai utilizzato questo qua, eh? Poi magari di settimane parliamo dei punti di domanda, volentieri, del modello. Come approcciamo questo problema del modello? Innanzitutto che cosa definiamo come modello? Perché se non capiamo di che parliamo, beh, abbiamo confusione. Allora, nel libro c'è un glossario, a pagina 159, e la nostra definizione di modello è schema teorico elaborato in diverse scienze e discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni. In ambito informatico la forma che assumono le informazioni. E quello dice, ma come? C'era mio cugino che faceva il modello all'accademia, gli davano 10.000 lire l'ora e faceva il modello. Giusto? È modello, mio cugino andava in accademia e gli altri lo disegnavano, era un modello, giusto? Qua parliamo di un'altra definizione di modello, ovviamente, no? Uno si deve capire, perché uno dice, guarda, modello, già mio cugino, Alfredo, che ne sa quello? Qual è l'ambito attraverso cui tu descrivi la questione? Non è Alfredo, è un'altra cosa, cioè è questo. Quindi noi, e non è neanche l'idea classica di come mi è venuta questa idea l'Alfredo che fa il modello, perché poi deve essere maschile, capito? Normalmente è un modello, deve essere maschile. Comunque io ho frequentato la scuola di nudo in accademia, quindi sono fatti veri, ci sono le persone, vengono là e tu disegni, quindi è una cosa del tutto normale, non è una cosa che uno si è inventato così, lo sapete, esiste, capite? Anche al liceo, ecco chi ha fatto l'artista, io non ho fatto l'artista, poi in accademia ci sono andato alla scuola di nudo e c'è il modello. Modello la modella. Allora, va bene, detto ciò, chiusa la parentesi, è chiaro che uno definisce modello all'interno di questo concetto, e di questo parliamo. Quindi, non è neanche il modello nel senso bramantesco, no? Che ne so, il San Pietro in Montorio è, diciamo, come dire, il modello perfetto di un infinito numero di cupole, giusto? Quindi è l'esempio in qualche maniera di riferimento, no? È il modello classico dell'imitare, non so come dire, quello è un'altra concezione ancora, oppure non è il modello informatico 3D, di farmi la cosa, non è il classico, anche se ha un po' tutte queste cose insieme, ma è questo, uno schema teorico elaborato, discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni, e poi qui c'è la nostra definizione che è in ambito informatico la forma che assumono le informazioni. Come abbiamo definito le informazioni? La forma che assumono le informazioni noi la chiamiamo modello. Di questo stiamo parlando. Ci avviciniamo al centro del corso. Per capire questo costrutto noi abbiamo fatto delle lezioni, come dire, utili come tutte le altre peraltro, che affrontano questo inizio di ragionamento modellistico in questa direzione in ambito informatico. Prima di tutto affrontando il tema del foglio elettronico. Il foglio elettronico è visto come ambiente informatico per modellare la realtà, esattamente per fare questo, per interpretare la realtà con un insieme di relazioni di variabili e crea dei modelli sulla realtà, un foglio elettronico. Una cosa che precedentemente non c'era e che ha alcune caratteristiche fondamentali per poter funzionare appunto in questa accezione di modello, di cui la principale è che si entra in una logica di simulazione. Io creo un modello per poter simulare un comportamento e crea un modello a cui al variare di alcune informazioni ho dei risultati diversi, sempre nello stesso modello, come un'equazione, ma naturalmente possiamo avere modelli complessi fatti da moltissime informazioni, fatte da moltissime funzioni completamente diverse, eccetera. Ecco perché il modello basato sui fogli elettronici è ormai da molti anni il pane quotidiano di tante discipline che vanno dalla fisica all'economia, alla statistica, eccetera, eccetera. È proprio il pane quotidiano. E, diciamo, si possono basare su sistemi, diciamo, tipo Excel, oppure averne loro propri, più specializzati per i diversi film. Dopodiché abbiamo visto un altro approccio, e anche ovviamente in questo caso abbiamo usato la griglia, ovviamente, spiegando la differenza fondamentale, qual è la convenzione fondamentale attraverso cui tu fai un modello informatico tipo spreadsheet, che è la base fondamentale, è capire la differenza di alcune celle che contengono delle informazioni e invece altre celle che contengono dei risultati. E questo salto logico, quello che consente la creazione di questo tipo di modello, perché poi tutto va a cascata, nel senso che alcuni risultati a loro volta diventano informazioni e così via, e naturalmente tutto è gestito attraverso degli operatori che sono, diciamo, le funzioni che noi mettiamo. Poi abbiamo parlato del database, di nuovo ragionando per file e colonne, in cui la riga rappresenta l'entità, o in termini tecnici il record, la colonna rappresenta un attributo. Sia record sia colonne sono infinite, perché ovviamente non c'è nessun dato del mondo sostanzialmente che non possa essere soggetto a un'infinità di attributi. Loro l'hanno visto Power of Ten, gli avevo fatto vedere all'altro corso. Non l'hanno visto, ma diciamo il concetto è analogo, no? Non c'è nessun, questo è proprio un assunto, evento o realtà che non sia soggetta a un'infinità di attributi. Questo è proprio un assunto. Perché proprio nella sua dichiarazione di dato è l'infinità, proprio nell'attimo in cui è un dato, è infinito potenzialmente. E quindi, diciamo, un database è struttura attraverso un numero limitato di attributi, lo trasforma in informazioni, un numero limitato di attributi, che possono essere uno, due o tantissimi, ma sempre un numero limitato. E quindi rispetto a Annamurgo, io che è un contenitore infinito di possibilità di informazioni, io ne estrapolo 4. Perché nella mia scheda io ho 4 informazioni, che Annamurgo, quinto anno 94, non so, sono 4 informazioni, il sito web, 4 cose, sono 4 attributi che io acquisisco al record Annamurgo, in altre occasioni possono essere moltissimi di più, moltissimi a seconda. Questa struttura del database abbiamo fatto capire che anche il database è soggetto a query, cioè tu interroghi in realtà il database per avere alcune informazioni che possono anche essere molto intrecciate, molto sofisticate, cioè nel senso io posso chiedere delle cose molto specifiche, questi risultati di richieste molto specifiche a loro volta mi possono essere inseriti in altri tipi di modello, no? Perché io posso tirare fuori, chiedere la media delle ragazze brune di questa stanza quanto sono alte, per fare un esempio. Questa informazione mi entra in uno spreadsheet in cui dico, che ne so, non lo so, vendiamo un vestito tal dettaglio a ciascuna che costa così, perché che ne so, capito? Cioè io posso estrarre una informazione da un database che mi diventa una informazione in uno spreadsheet. Ecco perché le due cose sono anche abbastanza comuni. Dopodiché abbiamo parlato del GIS, con grande nostra sorpresa, praticamente nessuno, quasi nessuno in classe sapeva, pochissimi hanno mai adoperato un GIS, e pochi sapevano anche l'esistenza della parola, e questo se la dice lunga. Dopodiché, e ci avviciniamo a aver finito il ripasso, abbiamo fatto un salto epocale. Cioè, la volta scorsa abbiamo detto, bene, ma questi cavolo di modelli che hanno, diciamo, sono modelli sostanzialmente di tipo quantitativo, che interrogano la realtà, la modellizzano, ma la modellizzano sostanzialmente attraverso diciamo degli approcci di tipo numerico, sostanzialmente. Ma esiste un tipo di modello, di cui la definizione è sempre questa, e non è Alfredo, cioè, ma che si avvicina al pensiero architettonico, o al pensiero geometrico, o al concetto spaziale? Questa è la nostra grande questione. E quindi, nella 19ª lezione, siamo entrati dentro questo mondo. Questo mondo è il mondo in cui sostanzialmente spostiamo il concetto di modello dal modello puramente numerico a un modello geometrico descrittivo che è fatto ovviamente anch'esso per simulare la realtà. Quindi abbiamo visto diverse sottocaratteristiche estremamente importanti di questo modello. Innanzitutto vi abbiamo fatto capire che quello parliamo della cosa che oggi si chiama BIM, però che 20 anni fa si chiamava 3D database, il concetto era praticamente analogo, era sostanzialmente la stessa cosa, con la differenza che 30 anni fa lo faceva uno sparuto gruppo di computer scientist, e 20 anni fa c'erano alcuni che cercavano di adoperare questo costrutto, per esempio nella didattica dell'architettura o nella didattica del progetto, sempre in maniera più o meno pionieristica. A un certo punto, da una decina di anni, quello che noi oggi chiamiamo BIM, Building Information Modeling, è diventato quello che era l'AutoCAD di 20 anni fa. Cioè un giovane architetto che non ha idea né che è il BIM né come funzionano queste cose dal punto di vista concettuale, diciamo, si pone fuori dal mercato sostanzialmente. E il mercato, come sapete, non è che, diciamo, non vada qua a Latina, è un mercato globale, no? Quindi sono informazioni, come dire, abbastanza importanti da sapersi per muoversi in ambito professionale. Come muoversi in studi più di ricerca, è chiaro, almeno le cose di base, di cos'è una modellazione Bézier, come si lavora su Grasshopper, su Rhino, su Grasshopper, che cosa sono gli elementi base del rendering, e che cosa possono essere implementare dei livelli di interattività anche attraverso schede Arduino, diciamo, rappresenta più o meno una base di partenza che uno studio di ricerca più o meno chiede. Ma uno studio di tipo professionale, oggi come oggi, diciamo, saper lavorare, capire che cosa è un BIM e saperci grosso modo lavorare è un po' come era AutoCAD 20 anni fa. Ok? Ok. Detto questo, al solito, noi abbiamo dato le coordinate concettuali per capire che cos'è questo costrutto logico. Soprattutto abbiamo parlato di che cosa sono le strutture gerarchiche, che cosa vuol dire operare con un sistema nested in cui ci sono delle primitive e ci sono delle instance, perché soprattutto organizzare le informazioni geometriche attraverso questa struttura acquisisce una serie di caratteristiche, e sono queste quattro le caratteristiche principali di cui noi abbiamo parlato: è efficiente, intelligente, semantico e interattivo. Quindi, diciamo, vi ho riassunto in 3 minuti la lezione dell'altra volta, che forse è durata 4 ore, grosso modo, però almeno uno, diciamo, gli gira la testa più di prima, ma capisce che c'è una ragione per cui gli gira la testa. Appena posso, probabilmente questa sera stessa, metto l'audio di queste parti, ahimè, che è indispensabile, non so come dire, è indispensabile. Fatelo mentre mi mettete l'unghia alle dita, oppure mentre ne fate la barba, ma vi consiglio di sentire queste lezioni, perché una cosa è riassumere, se io ve le riassumo in 3 minuti, per scioccarvi, non per spiegarvi, lo faccio al fine di scioccarvi, cioè nel senso che lì c'è una cosa che è bene che io, invece di dedicargli 30 secondi in cui non ci ho capito niente, gli dedico quelle 3 ore, in 3 ore le capisco. In 3 minuti fai soltanto scioccato, questa è la cosa, e per questo lo faccio. E quindi io cercherò di mettere l'audio, credo che sia interessante, soprattutto per chi ha seguito praticamente tutto il corso, capire queste cose. Poi abbiamo anche fatto un tutorial molto semplice per farvi capire hands on che cosa vuol dire creare una struttura gerarchica, che cosa vuol dire avere un sistema, eccetera. Ok? Cosa avevo detto l'altra volta? E cominciamo con la nuova lezione. Che di queste 4 caratteristiche, efficiente, intelligente, semantico e interattivo, in realtà la più facile da capire in ambito informatico è interattivo. Perché tu ovviamente in un sistema BIM hai un livello di interattività molto avanzata, avete visto, no? Vi ricordate, ho cambiato il cilindro e ho visto le ripercussioni del cambio di cilindro. Abbiamo visto che io posso applicare un materiale rispetto a un altro e verificarlo nelle sue moltissime variazioni. Posso cambiare un costo e verificarlo, eccetera. Quindi è interattivo in questo senso. Quindi è molto facile da capire, mentre non è così facile da capire perché è intelligente, per esempio. Adesso non lo possiamo fare. Ora, vi dicevo una cosa, e questo è il nodo, che questo fatto che è interattivo, che è importante, che è abbastanza facile a livello della cosa informatica, in realtà ha delle conseguenze molto importanti proprio nel campo dell'architettura. Qual è il problema? Il problema è che c'è un rapporto, c'è un effetto specchio tra strumento e cosa che tu fai con lo strumento. Le due cose non sono separate nella nostra logica da una barriera, ma sono combinate l'una con l'altra. Come dire, è il concetto della reificazione che più di una volta vi ho spiegato e ritorna costantemente. Lo sviluppo di uno strumento implicitamente muove il mondo a un po' a sua immagine e somiglianza, cioè la presenza di uno strumento modifica l'oggetto della sua applicazione. Io faccio le cose in maniera diversa nel momento in cui c'è lo strumento in maniera diversa, e le due cose si influenzano l'una con l'altra. Non solo, ma fa determinare delle grandi crisi quando questo avviene, soprattutto quando un nuovo strumento arriva, è preoccupante, perché io capisco che non posso, e voglio investigarlo realmente, io capisco che non posso più fare le cose come prima. Questo è molto forte della musica, anche io in cui non sono un esperto, ma il passaggio dal clavicembalo al pianoforte è sintomatico da questo punto di vista. Cioè il clavicembalo fa una determinata cosa, può fare una determinata cosa, e nasce un tipo di musica che in qualche maniera è la reificazione di quello che quello può fare, entro certi limiti ovviamente, ma è questo. Nell'attimo in cui esiste uno strumento completamente diverso, anche se appartenente alla stessa famiglia, faccio Chopin, faccio Beethoven, non faccio più, che ne so, che erano quelli che stavano traducendolo. Quindi c'è un rapporto, ecco, in cui è centrale questo per tutto lo sviluppo del nostro modo di ragionare del corso, c'è un rapporto tra strumento e, diciamo, creazione dell'opera, che la creazione dell'opera è ha un rapporto con lo strumento molto più intimo. Non sono due entità distinte, ma sono due entità integrate. Ecco perché si chiama strumento e non utensile. Ecco perché lo strumento è una sfida. Ecco perché lo strumento in parte, come dire, presuppone o comunque apre degli interrogativi, che sono degli interrogativi di tipo sì pratico, ma anche estetico e conoscitivo. Tutto qua è il problema. Ecco perché questa idea di strumento, nel nostro caso, è un'idea dilatata, nel senso che ha a che vedere, sì, con lo strumento in quanto fatto fisico, ma anche allo stesso tempo a vedere con lo strumento come forma mentale, no? Come idea intellettuale. È chiaro, se il mio strumento è la geometria euclidea, io farò le cose fino a un certo punto. Se il mio strumento logico è le equazioni differenziali, le mie cose cambiano nella maniera che io le faccio, come riesco a interrogare il mondo, come riesco ad attuare certe cose. Se arriva la prospettiva, io non faccio più l'architettura di prima, perché è proprio uno strumento mentale completamente diverso. E quindi tutta la mia ricerca di come fare un'architettura che in qualche maniera reifica, risponda, aderisca a questo strumento è, diciamo, fondamentale. Indi per cui, quando ci avevamo la macchina, io funziono, io mi organizzo, io lavoro in serie, io faccio if then, eccetera, eccetera, c'ho tutto un mondo costruito a immagine e somiglianza. Faccio lo zoning, faccio la monofunzionalità, faccio l'efficienza, faccio tutte queste cose. Perché in qualche maniera sono a immagine e somiglianza del mondo analitico, meccanico, industriale, che è quello. Ma come gli è venuto in mente di fare la cosa dello zoning? O zoning? Ma l'avete vista come è fatta la città medievale? Ma qual è zoning? Esattamente il contrario. No, la città medievale, l'avete mai vista quel fatto? E che cosoni? E che c'ha a che vedere cosoni? Niente. Perché nasce questo? Perché il modo di cominciare a pensare in termini di processi produttivi, di ottimizzazione di parti, di differenza di tempi, eccetera, 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 ti porta a creare anche degli strumenti, diciamo, traducono, no? Reificano quella determinata idea e ti nasce l'idea della città con zoning. Ma chi era mai venuto in mente? Che ci facevano? Se sparavano, giusto? Invece per un altro modello diventa completamente, diciamo. Quindi per cui, visto che siamo in un mondo completamente diverso, in realtà noi incorporiamo direttamente o indirettamente una serie di caratteristiche del mondo informatico e dell'informazione, le incorporiamo, come dire, per via capillare, per via concettuale, per via le incorporiamo. Ed è del tutto ovvio che avvenga. In alcuni casi però avviene con dei salti e con delle rotture, evidentemente. Ma le incorporiamo perché in qualche maniera noi assorbiamo dal nostro strumentario una serie di caratteristiche, questo è il problema. Quindi per cui, a domanda perché interattiva, sì, qual è la risposta? Perché è così importante questa quarta caratteristica? Detto tutto ciò, preparato tutto, sono andato avanti con questa ruspa, avanti, indietro, cioè il terreno è pulito. A questo punto ci deve essere uno che in grado mi dice perché è così, perché è così? Perché è così? Quindi, indi, perché è importante questa cosa? Carmelo.
Perché segue la logica di
E quindi
riesce a collegare qualche tipo di informazione?
No, Michele Di Maggio. No, Luca Saccoccio.
Interattivo. Perché risponde a tutte alcune esigenze, alcune
no.
Capacità.
A mezza.
E si basa sul sistema autista?
No, tautologico. Valerio, Vincioni. Marco oggi non c'è, copri tutti e due le sedie. Dimmi Valerio, perché? Non è. Ilaria Ferrazzilli oggi c'è? Sì, che c'è, ha fermato. Ecco.
È stato proprio per questo procedimento di riflessione. Io cambio lo strumento e lo strumento poi cambia anche la mia realtà.
Dopo tutti questi giri dell'USPA uno aspetterebbe che almeno qua ci arrivassero. Quindi, quindi
il computer che ci aiuta anche a
progettare. No, è un piccolo salto logico semplicissimo, però vedete quanto è salto interessante, è tautologico, no? C'è un salto logico semplicissimo che però uno o lo fa o non lo fa. Beh, quindi lo facciamo insieme, questo è il ragionamento. Daniele? E guarda che semplicissimo, eh? Dove voglio arrivare, di una semplicità allucinante. Filippo Iacobucci?
Viene cambiato senza lo strumento che cerchi di cambiare, quindi c'è un cerchio di uso di...
Ci siamo vicini, come dire... Però c'è una elasticità, o se fa gol o non se fa gol, non so come dire, no?
È come se ho un programma che mi aiuta a fare una cosa, poi...
No, la palla è uscita in fallo laterale, te lo posso assicurare. Paolo De Via. Vabbè. Eppure di una semplicità pazzesca. C'è qualcuno che non ho chiamato? Monica Napoli.
Questo perché è possibile avere una semplicità di modifiche?
No. Dovete fare come il delfino, dovete saltare fuori e guardare la cosa da fuori.
Perché rappresenta il nostro mondo, cioè il mondo in cui viviamo.
No, no. Non basta. Devi guardare la cosa da un altro punto di vista. È importante perché diventa l'architettura stessa che è così. Questa è la risposta. È l'architettura stessa che diventa come il tuo modello informatico, così come la macchina voleva diventare una nuova architettura. È il modello che diventa l'architettura. Il modello. Non ti serve per fare palladio, ti serve per fare un'architettura a sua immagine e somiglianza stessa. È l'architettura che diventa efficiente, intelligente, semantica e soprattutto interattiva. E questo è il salto logico. Esattamente come nella costruzione della prospettiva, il problema non era raffigurare lo spazio gotico con la prospettiva, ma fare un'architettura che avesse la prospettiva inglobata dentro, che fosse prospettiva essa stessa, che fosse reificazione dell'idea di prospettiva. Non è che la prospettiva mi serve se fa la caverna, o lo spazio romanico, che è uno spazio a prospetti, o lo spazio gotico. Mi serve per, diciamo, creare un'architettura a sua immagine e somiglianza, a questo mi serve. E così queste caratteristiche del modello efficiente, intelligente, semantico, interattivo, non sono caratteristiche del modello informatico, sono caratteristiche dell'architettura di una nuova generazione. Sono incorporate tendenzialmente in un'architettura di nuova generazione. Questo è il goal. È come se una semplice inversione, ma è l'inversione concettuale fondamentale, che se uno ha fatto questo corso alla fine ha capito, e vedete come non è così facile capire cose, perché ogni volta che capisci una cosa in più e tu te modifichi, non sei più come prima, hai capito un'altra cosa, e da quel punto vedi le cose tutte in maniera diversa, questo è il problema. Quindi ecco perché capire non è una cosa sempre così automatica, no? C'è un salto, e questo è un piccolo salto logico, ma che una volta uno l'ha compiuto, l'ha compiuto. Quindi gli strumenti, come dire, creano un effetto di riflessione su quello che loro fanno. Non è che io faccio questo, c'ho tutto stapparato per fare la Basilica dei Palladio. La Basilica dei Palladio, cioè, la posso pure fare, che mi importa, non è quello il problema. Certo che la posso fare, però il problema è che queste cose mi servono a essere incorporate con una specie di effetto specchio. In che cosa è l'architettura essa stessa? Come l'architettura dell'età della macchina, di un certo punto di vista, voleva anche essere una macchina. Non soltanto era fatta con le metodologie, ma da un certo punto di vista si voleva presentare come macchina. E nella stessa maniera l'architettura di oggi tende a volersi presentare come computer. Non perché c'ha le chip, ovviamente, ma perché tende ad avere alcune, diciamo, di questi meccanismi incorporati dentro, in qualche maniera. Mentre tutte queste sono caratteristiche presenti, sicuro può discutere, la più evidente, la più catalizzante, la più in qualche maniera rappresentativa, secondo noi, è proprio il concetto di interattività, che è un concetto tipicamente informatico, anche se non esclusivamente informatico, ma tutti i nostri modelli che abbiamo visto sono modelli interattivi sostanzialmente. Che vuol dire interattivi? Che io posso verificare molto rapidamente che cosa succede al variare di alcune, diciamo, caratteristiche. Lo posso fare con lo spreadsheet, lo posso fare col database, lo posso fare con il modello BIM, come abbiamo visto. Quindi questa caratteristica dell'interattività che noi possiamo usare in quella caratteristica come, diciamo, caratteristica presente ma secondaria, in realtà gradualmente nel ragionamento contemporaneo diventa in realtà una maniera per far assomigliare, come è giusto che sia, le nostre architetture a degli aspetti dell'informatica, perché l'informatica è la sostanza del giorno di oggi, cioè non è perché uno si è svegliato la mattina e dice sai, no vabbè, ok. Cioè il piano in cui si giocano gran parte di tutte le questioni. Allora, quindi, fatto tutto questo lungo... mi sono scordato la cosa più bella, di cui mi ero veramente scordato. In questo processo noi abbiamo fatto una lezione molto lunga, non so, in alcuni casi c'eravate, in alcuni casi no, che era questa, di cui mi ero scordato di parlarvi, in cui in realtà abbiamo fatto, il titolo serio è Il tema del modello nella riflessione architettonica, da Alexander Klein a Ben Van Berkel. Abbiamo fatto un lungo percorso, e questo è stato fatto poco dopo la cosa di Ben Van Berkel, in cui sostanzialmente abbiamo ripercorso, questo me l'ero scordato di dirvelo, questo c'è già l'audio, abbiamo ripercorso tutto lo sforzo, come dire, modellistico, quindi di trovare una serie di strutture, di ragioni per guidare le scelte progettuali. In questo percorso del Novecento abbiamo visto vari modi e alla fine siamo arrivati a che cosa è effettivamente il modello, che cosa vuol dire operare per diagrammi, che cosa è veramente il modello diagrammatico, e soprattutto abbiamo rivisto da capo, diciamo, la fabbrica di Ben Van Berkel, disegnando noi stessi diagrammi, facendo capire come si muoveva, eccetera. Devo dire che è la prima volta che avevo fatto questa lezione con questo respiro, e quindi credo che abbia funzionato abbastanza bene. Allora, detto questo, siete abbastanza fusetti, quindi l'idea qual è? Abbiamo capito che cosa succede, adesso nella seconda parte entriamo più in meglio di che cosa vuol dire interattività nel campo dell'architettura. Ci prendiamo un quarto d'ora di break e ci rivediamo alle 4:20, e così facciamo la seconda parte di questo ragionamento. Ok? Questo è un libro. Grazie. È andata via? Ah, io ho venduto. Ha pure il libro dovuto cedere. Thank you.